a reimmergervi nelle parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli, che già alcune domeniche fa abbiamo considerato nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, di cui leggo alcune parti. Gesù si rivolge ai discepoli dicendo: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E il luogo dove io vado, sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Passo al versetto 16. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Passo al versetto 25. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Questa è solo una parte di tutto un discorso particolare che Gesù sta rivolgendo ai suoi discepoli. E abbiamo già considerato cosa significava per i discepoli e per noi oggi l'esortazione: il vostro cuore non sia turbato. Seguito dall'invito: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Desidero ora puntare i riflettori sulle due rassicuranti promesse di Gesù, una proiettata lontano nel tempo ed una di vicino, di prossimo adempimento. Se Gesù nel suo discorso si fosse limitato a quel «il vostro cuore non sia turbato», «abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me», punto, avrebbe lasciato i discepoli nel vago, immersi nei loro interrogativi, nelle loro incertezze, avvolti nei loro timori. E così sarebbe anche per noi oggi. No, Gesù va oltre. Formula loro delle promesse, e le promesse di Gesù sono certezze. Ma mi sono chiesto perché Gesù pronuncia le due promesse che abbiamo letto con quella sequenza, che onestamente mi è sembrata molto strana. Vediamo infatti che prima promette un evento futuro, di lontana realizzazione e senza fornire alcuna indicazione su quando accadrà. Poi segue la promessa di un altro evento che si sarebbe realizzato di lì a poco, la discesa dello Spirito Santo, spiegando così che cosa intendeva dire con quel «non vi lascio soli». Proviamo a guardare dentro queste due promesse. Gesù promette un luogo, promette di andare a preparare un luogo, quindi va a prepararlo per poi tornare e per accogliere con sé. All'inizio del libro degli Atti, i discepoli assistono alla effettiva realizzazione di quello che Gesù aveva predetto: me ne vado. Stiamo parlando dell'ascensione, dove in effetti Gesù è scomparso in cielo. Ma riguardo all'adempimento della promessa, tornerò, lascia che siano due portavoci a dichiarare discepoli incantati col naso all'insù. Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Interessante questo vi è stato tolto. Era quello che animava quei sentimenti di preoccupazione dei discepoli. Gesù ci viene tolto. Ma questi due portavoci non dicono nulla sul quando ciò sarebbe avvenuto. Ritornare nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo non dice nulla. Tanto che lo stesso Apostolo Pietro, che era presente al momento dell'ascensione, anche lui col naso all'insù, molti anni dopo richiamerà nella sua seconda lettera questo fatto, dicendo: il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, facendo chiaro riferimento al suo ritorno. Torniamo a questi poveri discepoli, frastornati, confusi, turbati da quello che Gesù ha poco prima annunciato, che sarebbe stato oggetto del tradimento di uno di loro, seguito dall'arresto, dal processo, dallo scherno, dalla condanna, dall'uccisione per crocifissione, la peggiore, la più disonorevole e infamante delle condanne che i romani potevano infliggere, eseguita però dietro insistente richiesta del popolo giudaico di Gerusalemme, aizzato dai loro capi. È possibile che l'annuncio di questi avvenimenti da parte di Gesù abbia fatto dimenticare ai discepoli qualcosa che Gesù aveva già dichiarato di sé, che sarebbe risuscitato il terzo giorno. E credo che questa possibile dimenticanza, presi com'erano dagli eventi annunciati, abbia influito sulla loro percezione degli avvenimenti stessi. Ma perché Gesù richiama l'attenzione dei discepoli prima di tutto verso un avvenimento proiettato in un non si sa quanto lontano futuro? Questi discepoli non avevano forse bisogno subito di concrete e solide rassicurazioni per il presente? Cosa potevano capire in quel contesto particolare di questa strana promessa: vado a prepararvi un luogo? E quanto poteva essere di aiuto al loro smarrimento, ai loro angosciosi bisogni interiori immediati, che venivano espressi con un "dove vai? Perché non possiamo seguirti? Non conosciamo la strada." Per loro era difficile capire cosa volesse dire Gesù, e immagino il loro sconcerto. Mentre stanno pensando al momento che stanno vivendo, mentre si preoccupano di un angoscioso presente, Gesù cosa fa? Parla di futuro. Parla di eternità. Forse avremmo trovato più logica l'inversione di queste due promesse. Parlare prima per rassicurare su ciò che riguarda l'immediato, il presente, e poi accodare quello che riguarderà il futuro. Non siamo forse anche noi portati a ragionare così? Perché abbiamo sempre bisogno di risposte per il presente. L'oggi è quello che vivo, ciò di cui mi devo preoccupare. Il futuro verrà poi, ci penserò domani. Del resto, non è forse l'oggi che precede il futuro? Non è mica il contrario. Il punto è che Gesù vede le cose diversamente. E siamo noi a dover adeguare il nostro pensiero al suo e non viceversa. Gesù vuole prima di tutto rassicurarci per ciò che riguarda l'eternità. Perché? Perché questo è in assoluto lo scopo primario ed essenziale della sua venuta sulla terra, essere il Salvatore. Il ben noto passo di Giovanni 3,16, che cosa ci dice? Che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui stia bene sulla terra. Mi pare di no. Sappiamo che cosa dice. Questo è lo scopo che non dobbiamo mai dimenticare di Gesù, prima di tutto. È quello che sta cercando di spiegare ai discepoli. Gesù vuole prima di tutto rassicurarci per quanto riguarda l'eternità. E solo quando abbiamo afferrato e compreso i discorsi e le promesse di Gesù che riguardano l'eternità, solo allora potremo comprendere il valore e il senso delle sue risposte ai perché di oggi, con tutti i suoi insegnamenti che sono estremamente attuali. La loro comprensione non può prescindere dalla comprensione di ciò che sarà, di ciò che Gesù sta preparando. Lui vuole essere certamente il partecipe della nostra vita terrena, ma non come un semplice valore aggiunto, bensì come Signore di ogni nostro respiro, messo al centro, sempre e in ogni circostanza. Questo ci porta alla seconda promessa: non vi lascerò orfani. Qualche traduzione dice non vi lascerò soli, ma la parola orfani è molto più pregnante, molto più profonda. E richiama la stessa promessa che è espressa alla fine del Vangelo di Matteo: sarò con voi ogni giorno. Questo sì che è rassicurante. Per evidenziare il vicino adempimento di questa promessa, e torniamo agli ultimi momenti di Gesù con i suoi discepoli, Gesù ordinerà ai discepoli di rimanere uniti in Gerusalemme. Trovo molto interessante questa preoccupazione di Gesù. Rimanete a Gerusalemme. Gesù sta chiedendo loro un atto di fiducia. Ecco quel abbiate fede anche in me di cui ha parlato prima. Un atto di fiducia e quindi di ubbidienza. Non può esserci ubbidienza senza fiducia. L'ubbidienza senza fiducia scivola nel legalismo. Ubbidisco perché devo. L'ubbidienza a Dio poggia sulla fiducia che abbiamo in Dio. E quindi si sta chiedendo questo atto di fiducia, di obbedienza, senza che sapessero effettivamente che cosa stavano aspettando, che cosa sarebbe successo. Gesù non vuole che si separino in quel momento, non vuole che tornino ciascuno a casa propria. Questo, con ogni probabilità, avrebbe spento i loro entusiasmi, li avrebbe riportati al loro passato, alla vita che avevano lasciato a un certo momento, lasciandoli così navigare nelle loro incertezze e coltivare la delusione delle loro aspettative. Gesù non voleva questo. Avevano assolutamente bisogno di restare uniti, perché se la discesa dello Spirito Santo promessa era per posarsi su ciascuno di loro, per poter essere in ciascuno di loro, lo scopo di questa discesa e la sua manifestazione pubblica, il parlare delle cose grandi di Dio, questo era lo scopo, richiedeva la loro unità e la loro sintonia. Infatti gli ascoltatori cosa dicono a un certo punto? Tutti questi che parlano, non uno, tutti questi insieme che stanno parlando, tutti insieme di una stessa cosa, le cose grandi di Dio. La parentesi delle lingue è assolutamente secondaria. Il senso è parlavano delle cose grandi di Dio. E con questo essere i primi proclamatori dell'Evangelo di Cristo che avrebbe dato vita alla sua Chiesa. Quindi una volta orientata la visione dei discepoli, e a oggi la nostra, verso la destinazione finale, quella eterna, Gesù può aprirsi promettendo la sua costante presenza per mezzo dello Spirito Santo. C'è qualcosa di molto particolare in ciò che Gesù vuol far capire ai suoi discepoli, angosciati per la prospettiva di ciò che gli stava per accadere. Gesù guardava oltre. La sua prospettiva era diretta a oltre gli avvenimenti che lo aspettavano, la crocifissione e la morte. L'autore all'Epistola degli Ebrei ci ricorda che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce. Il presente era una fase transitoria verso un dopo. E conosciamo le parole del profeta Isaia a questo proposito. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Gesù guardava oltre. Guardava la sua resurrezione, alla sua glorificazione, attraverso le quali avrebbe aperto la porta per accogliere chi in ogni tempo e luogo avrebbe posto in lui la propria fede. E così voleva guidare i suoi discepoli e guidare anche noi a guardare oltre l'oggi. Non c'è per cercare di sfuggirlo, non potremmo, ma per essere radicati sulle sue promesse e le sue certezze. Quando Gesù era presente fisicamente con i discepoli, quando era con loro, ciò era molto rassicurante. Potevano questi discepoli seguire un maestro che parlava in modo nuovo e sorprendente, un maestro che compiva delle opere straordinarie, un maestro che camminava davanti, quindi era solo da seguire, senza dover pensare e decidere dove andare, ci pensava lui. Di fatto i discepoli erano dei seguaci, degli spettatori, ma che Gesù stava formando e coinvolgendo nel suo progetto. Gesù voleva farli crescere, cioè farli diventare dei protagonisti, e lo diventeranno. Promettendo l'invio dello Spirito Santo, vuole portarli a capire che il sono con voi si sarebbe evoluto con un sarò in voi. È una crescita. Infatti è proprio su questa realtà che si fonda la sua affermazione: è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non cambierà nulla. Le cose rimarranno come sono e non potrò mandare lo Spirito Santo promesso. Gesù sarà così assente fisicamente, non sarà più con loro, ma lo Spirito Santo, mandato dal Padre, sarà la sua costante presenza in loro e oggi in noi, in tutti coloro che hanno creduto. Questo fatto del passare da semplici discepoli seguaci e spettatori a discepoli coinvolti e protagonisti, dovrebbe farci riflettere sul nostro personale stato di cristiani. Prendendo sul serio quanto dichiara l'autore dell'Epistola agli Ebrei a proposito della maturità spirituale, chi vuole poi si può leggere in Ebrei 5 quanto viene detto a questo proposito, maturità spirituale. Ecco dunque che quella che ho prima definito come apparente stranezza di queste due promesse, nel modo con cui venivano, sono state esposte da Gesù, scompare, non c'è nessuna stranezza. E possiamo comprendere come esse rappresentino in effetti un tutt'uno assolutamente inscindibile. Con queste due promesse Gesù lega il futuro al presente e il presente al futuro. Sono un tutt'uno. Lui è Signore della vita eterna, ma anche del presente, della storia, della nostra storia. Gesù abita in chi crede in Lui per mezzo dello Spirito Santo come Salvatore, per dare la certezza della vita eterna. Ma vuole abitare anche come Signore, per essere guida della nostra mente e del nostro cuore, e quindi presente e partecipe in tutti gli aspetti della nostra vita terrena, della nostra quotidianità. La presenza di Gesù per mezzo dello Spirito Santo ha tanti aspetti di cui possiamo godere: guida, rifugio, protezione, consolazione, incoraggiamento, insegnamento, correzione, sì, perché abbiamo bisogno anche di quella. È una presenza che permette e desidera accompagnare il nostro cammino terreno secondo lo Spirito, quel cammino a cui siamo fortemente esortati, come l'Apostolo Paolo descrive al capitolo 5 di Galati. Ho parlato di due promesse, ma leggendo tutto il testo, il passo di Giovanni 14, ci rendiamo conto che in realtà le promesse di Gesù sono tre. E la terza è il compimento, è la risultante delle prime due. Al versetto 27 di Giovanni 14 leggiamo: vi lascio pace. Vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù promette la sua pace, non in futuro. Vi lascio presente. Ma di questo parleremo in un'altra occasione. Ciò che ho in cuore è che queste riflessioni sulle promesse di Gesù possono avere un profondo impatto nella nostra mente, che possano servire a orientare le nostre prospettive secondo i suoi pensieri e i suoi piani per ciascuno di noi, per il futuro e per il presente. Un futuro e un presente che, come ho già detto, rimangono un tutt'uno inscindibile, perché, come Gesù stesso ha affermato, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. A dimostrazione che la vita eterna non è semplicemente un evento futuro, lo sarà nella sua completezza, ma riguarda già il presente. Ne consegue che per chi crede e confessa Gesù Cristo come proprio Salvatore e Signore, è la consapevolezza del proprio futuro in Cristo che dovrebbe orientare e guidare il proprio presente. Riprendo le parole che Gianni ha con tanto calore, almeno così io l'ho percepito, nel suo messaggio di domenica scorsa, quando nella conclusione ha affermato che non si può riconoscere Gesù quale Messia, quale Salvatore e Signore, senza la ferma e costante volontà di seguirlo. E aggiungo io, è solo questo che può fare di noi dei veri discepoli e non semplicemente dei credenti. Quando penso alla mia vita di cristiano, quando considero la mia costanza, la mia perseveranza e la mia fedeltà a Cristo, che dovrebbero essere caratterizzati dal mio seguire Gesù, mi chiedo quale impronte lascia sul mio presente, nella mia vita, la consapevolezza che ho del mio futuro in Cristo, o considero questo futuro come un evento lontano, staccato dal presente? Lascio la domanda aperta a ciascuno di voi, come motivo di attenzione, di riflessione e di confronto, affinché ognuno trovi la propria risposta. Signore, caro Padre, vogliamo continuare a esprimere la nostra lode, come è stato sottolineato all'inizio di questo incontro. Una lode che scaturisce dalla Tua opera. Una lode che è alimentata dalla comprensione delle Tue vie e dei Tuoi pensieri, dei Tuoi piani, dei Tuoi progetti, dei quali ci hai resi partecipi per la Tua grazia. Signore, che queste realtà, futuro e presente, possono essere quel tutt'uno inscindibile che guida, che orienta la nostra vita in tutti i suoi aspetti, ponendo Te al centro, non come un accessorio, ma come il Signore. Aiutaci in questo, Signore, per l'opera del Tuo Spirito. Amen.